vogliamo realizzare un progetto digitale, dobbiamo tener conto di quattro fattori chiave che influenzano il suo esito. Questi fattori sono interdipendenti e creano una catena di valore essenziale per il successo dei nostri progetti digitali. Se non li conosciamo e non li affrontiamo con le giuste strategie, rischiamo di fallire. Ma di cosa si tratta? Come possiamo rispondere a questi fattori? Quali sono le strategie e gli strumenti più adatti? E quali sono le trappole da evitare? Ne parliamo in questo episodio con esempi concreti e suggerimenti pratici.
Ciao ragazzi, buongiorno. Questo è 50 più reinventarsi a 50 anni con l'aiuto della tecnologia. Io sono Giorgio Donadini e vi do un benvenuto. In questo episodio, che è il secondo di questa miniserie, parleremo di come rendere ricorrenti gli acquisti dei nostri clienti. In quello precedente invece abbiamo toccato l'argomento probabilmente più complicato, cioè come trovarli i nuovi clienti. È quello più complicato perché è quello nel quale, ma insomma queste cose le abbiamo viste nell'episodio precedente, andate ad ascoltarlo. Dobbiamo fare in modo che un cliente, o meglio non un cliente, una persona che non ci conosce, venga da noi e cominci a ascoltare i nostri contenuti e prenda confidenza. Quindi dobbiamo fare quello che di solito viene definito il passaggio tra un cliente freddo e un cliente caldo. Oggi invece vediamo quando siamo riusciti a fare in modo che un cliente si avvicini a noi, come rendere ricorrenti i loro acquisti. Ma prima di cominciare vi invito ad andare in descrizione e iscrivervi gratuitamente, finché è gratuito, perché tra un po' non lo sarà più, il videocorso sugli obiettivi SMART. Cosa sono gli obiettivi SMART? O meglio, cosa spiego io in questo videocorso? Spiego come rendere specifico, misurabile, raggiungibile, rilevante e con una scadenza ben definita ogni nostro progetto. In sostanza spiego quali sono gli strumenti necessari per trasformare le nostre idee in realtà. Secondo me, e infatti sono partito facendo un corso su questo, è il punto di partenza per tutti. Dobbiamo prima di tutto imparare, cominciare ad imparare, non imparare perché non si imparano le cose da un giorno all'altro, dobbiamo iniziare a familiarizzare con degli strumenti che ci permettano di strutturare dei progetti in modo appunto che questi possano essere condotti da un punto A a un punto Z in modo organico, senza che ci perdiamo a metà. E diciamo, per esperienza personale è una cosa importantissima, perché prima di conoscere gli obiettivi SMART cominciavo le cose e nel 95% dei casi non le finivo. Questo videocorso è composto di 12 video ascoltabili anche in formato audio MP3, composto di slide, esercizi pratici per applicare i principi che si imparano all'interno del videocorso, e poi ho fatto alcuni video extra di approfondimento. Andate sotto il link e finché è gratuito iscrivetevi, proprio perché in questo momento, poi non so quando voi lo ascoltate, può essere che il corso sia diventato a pagamento, ma in questo momento è tranquillamente scaricabile, o meglio non scaricabile, ci si può iscrivere gratuitamente. E basta, andiamo avanti.
Nell'episodio precedente abbiamo parlato della prima chiave per il successo dei nostri progetti digitali, e cioè quella di trovare nuovi clienti. Per far crescere il nostro business dobbiamo scegliere una nicchia di mercato e al suo interno raccogliere il maggior numero possibile di persone interessate ai nostri prodotti o servizi. Oggi invece vedremo la seconda, e cioè come rendere ricorrenti i loro acquisti. Una volta che abbiamo acquistato un cliente, infatti, dobbiamo fidelizzarlo e farlo tornare da noi più volte.
Oh, bene, anche oggi andiamo a parlare di un argomento molto, molto interessante. E lo dico perché queste cose io le ho vissute sulla mia pelle, soprattutto in qualità di venditore. E 20 anni fa, se non di più, il mondo era completamente diverso e queste cose le si facevano in modo completamente diverso. per andare a fare nuovi clienti si andava nel modo classico, cioè si andava a bussare le porte. Tanto che il lavoro del venditore era un lavoro che non era per tutti. Perché? Perché è sì bello pensare di andare fuori a vendere, di relazionarsi con le persone, di andare a conoscere il territorio, di costruirsi una posizione professionale che una volta creata è bella e dà anche grosse soddisfazioni. Ma purtroppo nel 90% dei casi tutte le esperienze che io ho visto di venditori che si avvicinavano a questo mondo fallivano miseramente, perché mancava il fatto di andare a fare il cliente nuovo. La gente aveva paura di andare in un'azienda, presentarsi e cercare di fare le cose. Poi c'erano anche lì dei modi, delle tecniche, che insomma non è questo l'argomento, però voglio dire, già quello era un problema. Ma poi, una volta che un cliente veniva fatto, il più delle volte il cliente rimaneva un cliente nano. Perché? Perché c'erano dei clienti grossi e poi c'erano questi clienti nuovi che compravano qualcosa, magari compravano anche per un lungo periodo, ma compravano sempre stupidaggini. Perché? Perché i venditori non facevano in modo che il cliente crescesse. O meglio, facevano anche in modo che il cliente crescesse, però insomma c'era la concorrenza, c'era tutta una serie di cose che rendevano difficile questa cosa. Trasportando questo nel mondo digitale, intanto trovare il cliente nuovo, come abbiamo visto nell'esempio precedente, nell'episodio precedente, è già meno complicato. Ci sono delle strategie che possono essere abbordabili un po' a tutti. Se invece parliamo dell'argomento specifico di oggi, e cioè come rendere ricorrente l'acquisto, partiamo dal problema. Cioè, quando un cliente compra un prodotto, il rischio è quello di dimenticarlo o, peggio, non avere altro da vendergli. Quindi, se decidiamo di avviare un progetto digitale, non è necessario avere 5.000 prodotti da vendergli. Questo deve essere chiaro, perché da quello che ho detto sembra che uno debba avere 25 prodotti per poi andare fuori a vendere. No, si vende dal giorno 1 con un prodotto solo. Ma ho sempre la tosse della settimana scorsa, e ho anche preso l'appuntamento dal medico, giuro, quindi spero che mi curi un po', perché veramente faccio fatica. Ma al netto di questo, che sono affaracci miei, ma volevo condividerlo con voi perché ogni tanto mi sentirete anche tossire, ma il nostro lavoro deve essere quello di creare, come abbiamo visto nell'episodio precedente, alcuni prodotti in modo da poter agganciare la persona. Ma dopo dobbiamo cominciare a comunicare con queste persone, perché queste persone devono sentire la nostra presenza. È chiaro che molti di queste se ne andranno. Perché? Perché magari hanno voluto avvicinarsi a noi perché c'era qualcosa che gli interessava, ma poi hanno scoperto che o non gli stiamo simpatici, o l'argomento che noi trattiamo non è esattamente quello che volevano loro, o non è trattato come volevano loro, tutta una serie di cose. E resteranno solamente le persone che invece apprezzano il nostro prodotto, il nostro modo di comunicare, che gli piace come lo facciamo, e inizieranno ad ascoltarci. Quindi parliamo un po' delle soluzioni, perché il problema è piuttosto semplice, l'ho appena detto. Prima cosa, bisogna mantenere il contatto con il cliente tramite mail, newsletter, social media o altri canali, per informarli sulle novità, le offerte, gli eventi, ma anche per fare molto content marketing. Attenzione, che quando io intendo mail o newsletter, la tendenza è quella di pensare che si vada a spammare. Non bisogna mandargli poche mail. Non è come dice: no, ti mando una mail ogni 25 giorni perché altrimenti poi ti disiscrivi dalla newsletter, oppure ti disiscrivi dal social in quale ti ho fatto iscrivere. Oh, per carità, no. Niente di tutto ciò. Bisogna comunicare anche spesso con i clienti, ma bisogna fare in modo che la comunicazione sia una comunicazione interessante e importante. Quindi quando parliamo con loro non dobbiamo fare il marchettone del nostro prodotto. Anzi, all'inizio soprattutto non bisogna proprio parlare in nessun modo dei nostri prodotti, bisogna parlare dei problemi, delle soluzioni, bisogna parlare di benefici che si possono avere risolvendo problemi in un modo che noi consigliamo. E bisogna lasciare fuori tutti i nostri prodotti, o meglio, magari all'interno, come faccio io nel podcast, invito ad andare sui link, a iscriversi e a fare tutta una serie di cose, ma non sto tutto il giorno a parlare di quanto bello è, quanto buono è il mio prodotto, perché dopo un po' le persone si rompono allegramente le palle. E sì, in quel caso ci mandano a quel paese. Tutte le mail di spam che io ricevo e che butto allegramente appunto nella cartella dello spam, è perché non mi dicono niente, semplicemente vogliono vendermi qualcosa. E diventano fastidiosi. Vanno avanti, 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 avanti. A un certo punto dico, ciao, bello, io vado. Cioè, bisogna che ci sia un'utilità. Dobbiamo far vedere la nostra professionalità. Dobbiamo dimostrare la nostra competenza comunicando con le persone che ricevono la mail piuttosto che la newsletter o il post sui social. È la nostra competenza quella che fa la differenza, non il nostro prodotto. Questo è una cosa che difficilmente viene capita. Il del nostro prodotto non ne frega niente a nessuno, o meglio, gliene frega sicuramente. Ci saranno cose che con il tempo diventeranno importanti, ma all'inizio alle persone interessiamo noi, perché devono capire se siamo degli scappati di casa o se siamo persone che hanno un minimo di competenza su quello che stanno dicendo. Altra cosa, dobbiamo stimolare i clienti a lasciare recensioni, testimonianze, feedback e suggerimenti su prodotti o servizi che sono stati acquistati. Perché? Perché sono loro i nostri migliori testimonial, sono loro quelli che poi andranno a consigliare le persone nell'acquistare i nostri prodotti. Perché se io, Giorgio, vengo da te che mi stai ascoltando e ti dico il mio, ogni giorno è una, due, tre volte al giorno, il mio prodotto, il mio videocorso sugli obiettivi smart è il più meglio del mondo, diventi un supereroe, ti spuntano le alette, inizi a volare, risolverai tutti i tuoi problemi, sei il migliore, però compra il mio corso. Se invece a un certo punto le persone cominciano a scaricarlo, cominciamo a chiedergli dei feedback e facciamo in modo di rendere pubblici e condividere queste cose, ovviamente chiedendo il loro permesso, già parliamo di cose diverse, perché ci saranno delle persone che consigliano altre persone sui nostri prodotti. Ed è a quel punto che iniziamo a fare un buon salto di qualità. Questo è un fattore fondamentale. Altra cosa, possiamo iniziare a creare dei gruppi dove approfondiamo gli argomenti che ci interessano, perché è l'approfondimento delle cose che avvicina le persone. È il toccare gli argomenti in modo chirurgico che fa capire alle persone che stiamo parlando di qualcosa che ci appassiona, qualcosa che ci interessa, e soprattutto gli fa capire che per noi la cosa importante, prima di tutto, è comunicare, aiutare a risolvere problemi e soprattutto a portare dei benefici nella situazione in cui l'altra persona si trova. Ma il fatto è che per farlo spesso si fanno degli errori. E per farlo nel modo corretto, prima di tutto dobbiamo creare questi contenuti che siano utili immediatamente e dobbiamo renderli gratuiti. E poi, quando all'interno di questi gruppi dobbiamo comunicare e dobbiamo rendere dobbiamo rendere questi gruppi gratuiti, dobbiamo fare in modo che le persone si possano iscrivere gratuitamente. Quando poi diventano più corposi, invece possiamo iniziare a chiedere dei soldi. Ma perché? Non tanto perché sia importante il numero, ma perché all'interno di quel gruppo ci saranno molte persone che parlano di quel problema e propongono soluzioni specifiche. E soprattutto, se riusciamo a coinvolgere le persone, loro tratteranno il problema e racconteranno come lo hanno risolto. E questo è un valore immenso. A questo punto possiamo chiedere qualcosa senza che le persone poi si pentano di quello che hanno fatto. Per farlo, io consiglio sempre di usare una strategia vecchia come il mondo, quella degli early adopter, che sarebbero i primi iscritti, cioè quelli che entrano nel gruppo per primi. E dobbiamo farlo in modo tale che chi è entrato gratuitamente continui a usufruire del servizio gratuitamente. Cosa vuol dire? Che se io decido di fare un gruppo Telegram e dico, bene, voglio fare in modo che ci siano 50 persone gratuite, dopo 50 persone magari lo faccio pagare tipo 3 euro al mese, ok? Ma non è che io dopo questo tempo qui faccio pagare tutti 3 euro al mese, faccio pagare 3 euro al mese quelli che sono entrati. Dopo gli altri 50 restano gratuiti. Molti non lo fanno e molti probabilmente lo sconsigliano. Ma io mi sono trovato in situazioni molto molto interessanti che mi hanno veramente dato enorme soddisfazione, che erano le situazioni in cui queste persone facevano questo. Mi hanno detto: vieni, è gratuito, ne parliamo, cresciamo insieme. E quando abbiamo cominciato a vedere dei risultati, le persone hanno detto: bene, quelli che entrano pagano, ma voi continuate a stare qua con me. Perché? Perché siete persone a cui tengo, perché create del valore con me. E dopo dico 3 euro, poi possono diventare 5, 10, 20, 50, si può fare tutto quello che si vuole, ma chi entra con quel costo, anche zero che sia, deve rimanere con quel costo. Questa fase non è una fase in cui ci si arricchisce, è una fase in cui si possono guadagnare dei soldi per reinvestirli in visibilità, per andare a coperto dei costi se ci servono dei materiali, degli strumenti per creare meglio i nostri contenuti, non per migliorare la nostra situazione economica. Ci serve per far crescere il nostro business. E la soluzione di Early Adopter è importantissima. A me ha dato grandissime soddisfazioni, non come quello che forniva il servizio e dava all'Early Adopter, ma come persona che entrava in questi gruppi come fortunato che come Early Adopter pagava pochissimo o zero. E si ritrovava poi a entrare in gruppi molto molto belli che approfondivano i problemi e del quale si parlava molto di problemi specifici e che col tempo chiamavano dentro persone che pagavano. E era anche una soddisfazione aver visto un servizio importante prima degli altri. Che strumenti possiamo usare per creare questi gruppi? Diciamo che possiamo usare gli strumenti classici, possiamo creare dei gruppi riservati in Facebook, in Telegram, in WhatsApp. Ci sono tutti gli strumenti che ci permettono di creare dei gruppi chiusi. Dico sempre, per quanto mi riguarda, io prediligo Telegram, ma perché è un'abitudine. Ognuno di noi può farlo. L'importante è che si possano invitare delle persone, che si possano gestire dei gruppi da aperti a chiusi, perché un'altra soluzione è quella di avere un gruppo aperto, poi chiuderlo e tutte le persone che entrano invece pagano. Cioè ci sono tante cose, però dobbiamo fare in modo di usare degli strumenti e che ci danno varie possibilità e che ci permettono di gestire il gruppo. Questa è una cosa molto molto importante. Ma gli errori più grandi che si fanno in questa fase. Intanto quella di creare gruppi già a pagamento che partono vuoti e senza alcuna discussione, perché in questo modo le persone si sentono prese in giro. Avere un gruppo e farlo pagare anche solo un euro, tre euro, e quando una persona entra e magari è il primo e non c'è nessuno e paga 3 euro per avere valore zero perché siamo io e lui, è come averlo perso. Questa persona si sente presa in giro, il giorno che noi gli andremo a proporre qualcosa dirà no no grazie, lascia stare. Guarda, già una volta sono entrato, eravamo io e te. Magari parliamo dopo 2 anni di un gruppo di 500 persone, ma questa persona dice no grazie, si è bruciato con l'acqua calda ed ha paura anche di quella fredda, che sia chiaro questo. Dopodiché un'altra cosa brutta che fanno tantissimi, aumentare il prezzo delle membership agli utenti che sono già stati iscritti, quello che ho detto prima. Non dobbiamo mai farlo, perché le persone si fidano di noi e nel momento in cui noi gli diamo qualcosa in quel modo bisogna continuare a farlo. Tante volte ci mangiamo le unghie perché ma non la potrei monetizzare più, certo, ma dobbiamo avere un comportamento etico. Dopo ci sono delle situazioni, attenzione, che io sto dicendo queste cose perché stiamo parlando di un prodotto entry, nel senso quando una persona ci conosce. Chiaro che se andiamo avanti e parliamo invece di altre situazioni, possiamo benissimo avvertire la persona: attenzione che entri a questa cifra, ma poi con i rinnovi sarà questa cifra. Ma quello che intendo dire io è che dobbiamo essere chiari e precisi e limpidi fin dall'inizio. La persona deve sapere di che morte deve morire. Non può pensare di aver fatto l'affare del secolo e il giorno dopo gli arriva un'inchiappettata che li brucia per 3 mesi. No, dobbiamo essere chiari. E se non siamo stati chiari e questo comporta che per noi che sia un danno, questa cosa consista un danno in un danno. Pazienza, impariamo da queste esperienze e cresciamo, ma le persone che hanno usufruito del nostro errore continuano a usufruire del nostro errore senza se e senza ma, nel senso che abbiamo sbagliato e queste persone avranno un beneficio maggiore. Dobbiamo imparare a prenderci la responsabilità di quello che facciamo, di come lo facciamo e soprattutto degli errori che facciamo. Non dobbiamo far ricadere i nostri errori sulle altre persone. Questo deve essere garantito. Ma questa seconda fase perché è importante? È fondamentale perché da qui possiamo iniziare a creare relazioni più personali con i nostri clienti. Siamo partiti dalla ricerca del nuovo cliente, una persona che non ci conosce, che è a migliaia di chilometri di distanza, che ci mette alla stregua di tutti gli altri. Abbiamo usato delle strategie che hanno fatto in modo che queste persone fossero attente alle nostre proposte e ai nostri contenuti. E abbiamo fatto in modo di approfondire questa fiducia, abbiamo attratto la loro attenzione dandogli dei prodotti, abbiamo fatto in modo che entrino in gruppi privati con i quali comunicare, e tutto questo, come ho appena detto, crea relazioni. I nostri progetti devono avere come scopo finale, sì, il ritorno economico è evidente, sono progetti, devono stare in piedi anche economicamente, ma questo lo do per scontato, ma devono essere basati, devono avere come scopo la cosa meno ovvia, la costruzione delle relazioni. Più noi approfondiamo le relazioni con le persone, più noi ci prendiamo responsabilità nella realizzazione dei progetti che delle altre persone, più il nostro progetto diventerà alla fine remunerativo per noi. Perché nel momento in cui mi prendo delle responsabilità, posso anche domandare in cambio dei soldi. Ma la persona non deve trovarsi di fronte ad un corso da 2.500 euro al mese dicendo io sono il migliore. No, deve fare tutto un percorso, deve venire in naturale, deve arrivare a quel punto in cui se spende 200 euro al mese per un corso non è un problema, lo fa volentieri, lo fa di sua iniziativa, lo fa perché secondo lui quello che io propongo può avere quel valore. Non dobbiamo avere il corso da 197 euro da una persona che non ci conosce e prova a venderlo, perché nella maggior parte dei casi, anche se è un ottimo corso, manca tutto quello che è la costruzione del rapporto, l'approfondimento del rapporto con le persone. Quello è la base di tutto. Ho fatto il venditore 30 anni, vendere vuol dire creare relazioni, andare fuori, creare relazioni con i clienti, con i dipendenti dei clienti, con i concorrenti, con le aziende, con tutto, con le persone ad ogni livello. E questo deve essere spostato nei nostri progetti. Se noi pensiamo di creare un progetto per guadagnare dei soldi, col tempo il nostro progetto fallisce. Dobbiamo pensare di costruire un progetto che stia in piedi con le sue gambe anche a livello economico, ma assolutamente basato sulla costruzione di relazioni. E man mano che queste relazioni vanno avanti, devono diventare sempre più profonde fino ad arrivare alla relazione uno a uno con la persona nella quale io, Giorgio, risolvo il problema a Mario, o con l'aiuto di Mario o al posto di Mario. E a seconda che io faccia una scelta piuttosto di un'altra, potrò in cambio avere un ritorno economico di un tipo piuttosto di un altro. È molto, molto importante.
Grazie per aver seguito il mio podcast fino alla fine. Spero che ti sia piaciuto e che ti abbia dato qualche spunto interessante. Se vuoi supportare il mio progetto e permettermi di continuare a creare contenuti di qualità, ti invito a fare una donazione. Nella descrizione di questo episodio trovi i link per donare con PayPal o Stripe, due sistemi sicuri e facili da usare. Qualsiasi cifra, anche piccola, è benvenuta e mi aiuta a mantenere vivo questo podcast. Ti ringrazio di cuore per la tua generosità.
Sì, ti invito a fare una donazione perché questo progetto nasce per aiutare le persone, soprattutto infatti si chiama 50 più, le persone attorno ai 50 anni a reinventarsi con l'aiuto della tecnologia, perché mi sono trovato spesso in momenti nei quali mi sarebbe piaciuto fare qualcosa ma non avevo le capacità, o non conoscevo le persone giuste, o non avevo la forza di affrontare queste cose da solo. E se avessi avuto un'opportunità come quella che offro io, non mi avrebbe risolto i problemi della vita, non sarebbe stato la pozione magica, ma sicuramente avrei trovato qualcuno con cui parlare, avrei trovato qualcuno con cui confrontarmi, avrei trovato qualcuno con cui condividere le cose che mi piacciono e i miei progetti, che è la base di tutto. L'ho detto un attimo fa, tutto quello che noi facciamo deve essere basato sulle relazioni, ma in progetti devono anche restare in piedi. E in questa fase e con questo contenuto io faccio semplicemente una raccolta fondi, perché questo mi aiuta a curare un po' più la visibilità del mio progetto, e soprattutto se ho bisogno di integrare qualche strumento all'interno degli strumenti che io uso per creare video e podcast, lo potrò fare più tranquillamente senza attingere ai soldi del mio stipendio, sostanzialmente. Quindi andate lì, fate una donazione, anche un solo euro, e per me è importante, perché è una dimostrazione di fiducia e mi permette di fare quello che ho appena detto. Ma adesso facciamo un piccolo riassunto di questo episodio.
Se vuoi far crescere il tuo business, devi soddisfare quattro esigenze fondamentali: trovare nuovi clienti, rendere ricorrenti i loro acquisti, aumentare la frequenza d'acquisto e aumentare la spesa media del cliente. Come puoi fare? Ti do qualche suggerimento. Per rendere ricorrenti gli acquisti dei tuoi clienti, devi creare dei gruppi dove approfondire gli argomenti che ti appassionano e che riguardano il tuo settore. Puoi iniziare con dei gruppi gratuiti e poi passare a dei gruppi a pagamento, sfruttando la strategia degli early adopter. In questo modo crei una comunità di clienti affezionati e interessati a quello che offri.
Ragazzi, questo è tutto. Io vi auguro una buona settimana e noi ci sentiamo col terzo episodio di questo podcast, che tratterò... Vedi, quando uno prepara le cose ma si dimentica di preparare l'ultima cosina. Cioè parleremo di come aumentare la frequenza di acquisto. Ma insomma, le avevo già anticipato all'inizio, perché ho parlato di tutti e quattro. Ma parleremo di questo. Arrivederci a tutti di nuovo. Ciao ciao.